Ciao e ben ritrovata o ben ritrovato a Dillo Meglio. Io sono Nadia Guzzo e oggi voglio iniziare questo episodio facendoti l'esempio di una situazione in cui probabilmente ti sei trovato più di una volta. È lunedì mattina. Durante la riunione con il team assegno a un collaboratore un compito importante. Spieghi cosa va fatto, lui annuisce, prende appunti, infine ti assicura che ha capito. Perfetto. Passano 2 giorni, arriva il lavoro finito e non è come lo avevi chiesto. Manca una parte fondamentale del documento e un'altra è stata realizzata in modo completamente diverso. Dentro di te la prima frase che ti verrebbe da dire è: non hai capito niente, hai frainteso tutto quello che ti ho detto. Tu eri sicuro di essere stato chiaro e adesso invece è evidente che l'altro non ha capito quasi niente di quello che gli avevi detto. Ma fermiamoci un attimo. Queste parole "non hai capito", "hai frainteso" non risolvono il problema. Anzi, quando le pronunciamo, non facciamo altro che spostare il fulcro della conversazione su chi ha ragione e chi ha torto, mettendo subito la nostra controparte sulla difensiva. Infatti, come potrebbe ribattere l'altro? "Ma me l'hai detto tu di fare così." E il rimpallo delle responsabilità potrebbe andare avanti all'infinito. Il risultato? Nessuna analisi vera di cosa non ha funzionato. Tempo perso, rapporto incrinato e, cosa ancora più antipatica, il lavoro è da rifare. Ecco perché la chiamo la trappola del "hai frainteso", perché è un meccanismo che ci chiude in un ping pong sterile invece di aiutarci a trovare un punto d'incontro. Oggi scopriremo perché questa frase è tanto facile da usare, quali sono gli errori più comuni che ci portano a dirla o a pensarla e soprattutto come sostituirla con strategie che mantengano rispetto, chiarezza e collaborazione. Iniziamo subito cercando di capire perché nasce il fraintendimento. Il fraintendimento è quasi sempre un incidente di percorso. Nella nostra testa le cose sono limpide. Abbiamo chiaro l'obiettivo, le sequenze delle azioni, il risultato finale. E quando lo spieghiamo, diamo per scontato che l'altro abbia le stesse informazioni, la stessa prospettiva, lo stesso contesto per recepire esattamente ciò che stiamo dicendo o chiedendo. Il problema è che non è così. A questo proposito, voglio richiamare un concetto di cui abbiamo parlato nell'episodio 9, quello dedicato alla programmazione neurolinguistica, ossia che la mappa non è il territorio. Se hai ascoltato l'episodio, ti ricordi che cosa significa questo? Significa che la realtà oggettiva non esiste, esiste solo una realtà soggettiva. La mappa, infatti, è la nostra rappresentazione della realtà, mentre il territorio, invece, è il mondo là fuori, nel quale accadono cose neutre che poi noi interpretiamo a partire dalla nostra mappa. E quella mappa non è né giusta né sbagliata, è semplicemente parziale, filtrata, soggettiva, appunto. Dunque, dobbiamo ricordarci che ognuno di noi interpreta la realtà attraverso la propria mappa mentale. E quando comunichiamo, non stiamo trasferendo il territorio così com'è, ossia la realtà, ma la nostra visione di quel territorio. E l'altro, a sua volta, lo riceve attraverso la sua mappa, che non è mai identica alla nostra. Ecco perché i primi 2 motivi di fraintendimento sono una conseguenza diretta di questo principio. Il primo motivo, infatti, è la trasmissione di messaggi incompleti o ambigui. In frasi come "fallo come l'altra volta", "mi serve in fretta", nella nostra mente il significato è ovvio, ma l'altro lo interpreta secondo la propria mappa e quindi può attribuirgli un significato completamente diverso. L'altra volta, quando? In fretta vuol dire subito o entro 2 giorni? Secondo motivo di fraintendimento è l'utilizzo di sottintesi e conoscenze pregresse che diamo per scontato. Ci basiamo su esperienze che pensiamo di aver vissuto allo stesso modo, ma che nelle 2 mappe possono avere dettagli diversi o addirittura opposti. Il risultato? presupporre un allineamento che in realtà non c'è mai stato. Capire il principio che la mappa non è il territorio ci aiuta a smettere di pensare che è colpa sua, non ha capito, e iniziare a chiederci come posso tradurre meglio la mia mappa così che ciò che intendo dire sia più chiaro anche nella sua. A questi due motivi che abbiamo appena visto e che nascono dalla differenza di mappe, se ne aggiungono poi altri due. Il terzo motivo è costituito dall'utilizzo di un canale di comunicazione inadeguato. Ogni messaggio, infatti, ha bisogno del canale giusto per essere trasmesso con chiarezza. Certe cose dette a voce vanno bene, ma altre richiedono di essere messe nero su bianco. Un messaggio su WhatsApp non sostituisce una mail dettagliata, e una mail dettagliata non sostituisce un confronto di persona. Il quarto motivo di fraintendimento sono i fattori emotivi. Stress, fretta o distrazione possono alterare la ricezione del messaggio. Se l'altro è stressato, distratto o sotto pressione, ascolterà con il filtro delle sue emozioni e quel filtro può distorcere il messaggio. Allo stesso modo, se siamo noi, ad esempio, ad essere nervosi, rischiamo di comunicare in modo frettoloso o poco curato. C'è infine un'altra causa che crea il fraintendimento, ossia quando il tono smentisce le parole. A volte il "hai frainteso" nasce non da quello che diciamo, ma da come lo diciamo. Le parole dicono A, il tono comunica B, e l'altro istintivamente si fida più del tono che delle parole. Ma figurati, non è un problema. Detto con voce secca e sguardo irrigidito, suona come irritazione. Sono contento per te. Con tono piatto e veloce, suona come indifferenza. Quando c'è incongruenza tra verbale e paraverbale, l'ascoltatore reagisce a ciò che percepisce e noi, per difenderci, rispondiamo: "Hai capito male, non intendevo questo". In realtà, il messaggio è arrivato coerente con il nostro tono, non con le nostre parole, ed è questo quello che conta. E se il danno è fatto, raddrizza la rotta usando formule che riconoscono la percezione e rilanciano l'intento. Mi rendo conto che il mio tono è suonato più secco di quanto volessi. Quello che volevo dire è... Capisco che sia arrivato come una critica. Il punto che voglio chiarire è che... Scusa, riformulo con più chiarezza quello che intendevo dire. Ricorda che quando tono e parole non coincidono, vince il tono. Riconoscerlo e riallinearlo non significa darsi torto, significa prendersi cura dell'effetto della propria comunicazione. Ora che abbiamo visto perché si cade nella trappola del "hai frainteso", vediamo quali semplici abitudini possiamo adottare per ridurre al minimo la possibilità di incomprensione in ufficio, in famiglia e nella vita quotidiana. Prima abitudine: usa esempi concreti. La specificità è il miglior antifraintendimento. Quando chiedi con numeri, esempi e indicazioni precise, riduci al minimo l'interpretazione personale. Quando devi fare delle richieste o assegnare dei compiti, rispondi sempre a queste domande: cosa? L'azione precisa da fare. Quanto? Fornisci numeri, lunghezze, versioni. Quando? Dai una scadenza indicando una data o un'ora. Come? Specifica il formato, il canale, la successione dei passaggi da fare. Infine, lo standard a cui fare riferimento, con esempi o criteri, del tipo "è fatto quando" e lo spieghi. Se per esempio sei al lavoro, invece di dire "fammi un report sintetico", prova a dire "fammi un report di massimo 2 pagine e inviamelo entro venerdì alle 12, in PDF per mail, sullo stato del progetto X con grafici e dati aggiornati a ieri, che allego il report di marzo come esempio di impaginazione". Te lo ripeto: fammi un report. Cosa? Di massimo 2 pagine. Quanto? E inviamelo entro venerdì alle 12. Quando? in PDF per mail. Come? Sullo stato del progetto X con grafici e dati aggiornati a ieri. Standard richiesto. Oppure, nelle relazioni personali, invece di dire «se ti va, porta qualcosa per cena», prova a dire «lo porti tu un dolce? Che sia sufficiente per 4 persone e se puoi senza lattosio». Infine, con i figli, invece di dire «sistema la camera», prova a dire «metti i giochi nella scatola blu, rifai il letto e porta i vestiti nella cesta. Quando è finito, chiamami che vengo a vedere». L'idea di fondo in questi esempi è che più riusciamo ad essere precisi prima, meno si deve correggere dopo. Seconda abitudine, adatta il linguaggio all'interlocutore. Non tutti partiamo dallo stesso livello di conoscenza, esperienza o vocabolario. Usare parole, esempi e riferimenti che l'altro può capire non significa abbassare il livello o semplificare troppo. Significa rispettare la sua prospettiva e aumentare le possibilità che il messaggio arrivi davvero. Quando non adattiamo il linguaggio, rischiamo due problemi opposti. Parlare in modo troppo complesso, lasciando l'altro confuso, o parlare in modo troppo semplice, facendo sentire l'altro sottovalutato. L'equilibrio sta nel calibrare ciò che dici in base a chi hai davanti. Al lavoro, se parli con un collega di un altro reparto o con un cliente esterno, evita tecnicismi o sigle interne senza spiegarle, tipo «per il CRM usa la versione con la pipeline integrata», ma di «per il CRM, il programma dove gestiamo i contatti e le vendite, usa la versione con la pipeline integrata, cioè la funzione che ci permette di seguire i clienti passo passo». Nelle relazioni personali, quando racconti un episodio, calibra i dettagli in base a quanto l'altro conosce il contesto. Dire «il meeting con Marco è andato bene» senza che l'altro sappia chi sia Marco e di che meeting tu stia parlando non ha senso. Di piuttosto, Marco, il mio collega, durante la riunione di ieri ha proposto una soluzione che ha soddisfatto tutti quanti. O ancora con i figli, usa parole e concetti adeguati all'età. Evita spiegazioni troppo astratte che non possono comprendere, come «devi responsabilizzarti di più nella gestione delle tue attività quotidiane», detto a un bambino di 9 anni. Trova invece con «da oggi ti occupi tu di preparare il tuo zaino ogni sera, così la mattina sei già pronto per andare a scuola». Adattare il linguaggio non è solo una strategia di chiarezza, è un gesto di attenzione e di cura verso chi ci ascolta. Terza abitudine, riassumi e conferma. Uno dei modi più semplici e più trascurati per evitare il «hai frainteso» è fare un check finale. Quando termina una spiegazione o una richiesta importante, non dare per scontato che l'altro abbia memorizzato tutto come lo hai detto tu. Prenditi qualche secondo per ricapitolare i punti chiave e verificare che ci sia un allineamento reale. Puoi farlo tu, oppure puoi chiedere all'altro di ripetere con parole proprie. Questo piccolo gesto ti farà scoprire eventuali differenze di comprensione prima che diventino problemi. Al lavoro puoi dire «ricapitolando, ci vediamo mercoledì alle 15 per la revisione del progetto nella sala riunioni, confermi?» Oppure «per sicurezza, puoi ripetermi come hai capito i prossimi passaggi?» Nelle relazioni personali puoi dire «quindi ci vediamo al cinema alle 20, davanti alla biglietteria, giusto?» Questo evita equivoci su orario, luogo e persino sul film scelto. Infine con i figli. Quando chiedi «hai capito cosa devi fare?», quasi sempre la risposta è «sì», anche se non è vero. Prova con «allora diciamolo insieme, adesso rimettiamo i giochi nella scatola, così ceniamo e quando abbiamo finito la cena ti metti il pigiama». In questo modo il bambino ripercorre mentalmente l'ordine delle azioni e tu puoi correggere subito eventuali passaggi mancanti. Ricapitolare e confermare non rallenta la comunicazione, la protegge e nei rapporti professionali, personali o familiari è uno dei modi più efficaci per prevenire conflitti e incomprensioni. Quarta abitudine, scegli il canale giusto. Abbiamo già accennato al fatto che non tutti i messaggi nascono per essere comunicati allo stesso modo. Il canale che scegli, email, chat, telefonata, incontro di persona, è parte integrante del messaggio stesso e può determinarne la chiarezza, l'efficacia e perfino il tono percepito. Una regola generale che devi tenere a mente è che più il contenuto è complesso o emotivamente delicato, più serve un canale diretto e interattivo che permetta chiarimenti immediati. Al contrario, le informazioni operative o ripetitive possono essere affidate a un canale scritto, così restano tracciate e consultabili. Sul lavoro, ad esempio, per dare istruzioni complesse o fornire documenti articolati, predilige una mail con punti elenco chiari e degli allegati. Invece, le comunicazioni urgenti, dalle a voce o in chat, per una risposta immediata. Per le questioni strategiche o delicate, organizza riunioni in presenza o in videochiamata. Nelle relazioni personali, i chiarimenti su incomprensioni o discussioni, per esempio, vanno fatti di persona, non via messaggio. Mentre per le comunicazioni logistiche semplici, vanno benissimo dei messaggi in chat. Infine, con i figli, le indicazioni educative vanno date a voce e, cosa fondamentale, guardandoli negli occhi. Bisogna evitare di urlare da una stanza all'altra, perché oltre a rischiare che non sentano bene, si perde l'occasione di stabilire un contatto di vicinanza. Scegliere il canale giusto non è solo una questione di praticità, è un segnale di rispetto per il messaggio e per chi lo riceve. Quinta abitudine, controlla il contesto emotivo. Anche il messaggio più chiaro può essere ignorato, travisato o rifiutato se arriva nel momento emotivo sbagliato. Lo stato d'animo di chi ascolta e di chi parla influisce direttamente sulla capacità di attenzione, comprensione e collaborazione. Se l'altro è stressato, distratto o emotivamente carico, valuta se puoi rimandare la tua comunicazione a un momento più favorevole, in cui l'attenzione e la disponibilità siano più alte. Se un collega è appena uscito da una riunione tesa o da un imprevisto impegnativo, non è il momento ideale per spiegare un compito complesso o confrontarsi per prendere una decisione strategica. Puoi dirgli: immagino che la riunione sia stata pesante. Ti va se ne parliamo tra un'ora, così ti riprendi e ci dedichiamo il tempo che serve? Se il partner è nervoso, stanco o mentalmente altrove, affrontare un argomento delicato rischia di alimentare conflitto o chiusura. Prova a dirgli: vorrei parlarti di una cosa importante. Ti va se lo facciamo dopo cena, quando siamo più tranquilli? Se tuo figlio è frustrato perché ha appena perso una partita o è deluso per un voto, non è il momento giusto per chiedergli di studiare o affrontare un discorso impegnativo. La cosa più giusta da dirgli è: vedo che sei arrabbiato per la partita. Facciamo una pausa e poi vediamo insieme i compiti. Scegliere quando dire qualcosa è tanto importante quanto come lo dici. Un buon tempismo emotivo è ciò che può trasformare delle parole in un dialogo produttivo. Gli accorgimenti che abbiamo appena visto non solo prevengono il "hai frainteso", ma hanno un effetto collaterale positivo. Fanno percepire la tua comunicazione come più professionale, affidabile e soprattutto rispettosa. Ovviamente poi può capitare che anche con tutta la cura del mondo il fraintendimento ci sia lo stesso. E allora? La differenza non la fa l'errore in sé, ma come lo gestiamo. E qui, oramai lo abbiamo capito, è fondamentale evitare frasi che mettano subito l'altro sulla difensiva, come "hai capito male" o "non è quello che ho detto". Perché, anche se sono vere dal nostro punto di vista, comunicano implicitamente "la responsabilità è tutta tua" e a quel punto il dialogo si blocca. Ecco tre alternative che puoi utilizzare e che funzionano in tutti i contesti. Primo, riformula la frase. Al lavoro, invece di dire "hai frainteso la consegna", prova con forse non ci siamo allineati su questo punto. Ecco come pensavo di procedere. Nelle relazioni personali, invece di dire non è quello che intendevo, prova con mi sa che ci siamo capiti in modo diverso, ti spiego meglio cosa avevo in mente. Con i figli, invece di dire non ti avevo detto di fare così, prova con credo che non ci siamo intesi, facciamolo insieme per capire come si fa. Secondo, chiedi conferma invece di correggere bruscamente. Al lavoro. Quindi, se ho capito, tu intendevi fare così, giusto? Perché io invece pensavo. Nelle relazioni personali. Aspetta, ma stiamo parlando della stessa cosa? Io mi riferivo a... Con i figli. Quindi tu hai capito che dovevi fare X? Ok, ti spiego il passaggio che manca. Terzo, usa il noi invece del tu. Questa modalità sposta l'attenzione dalla ricerca di colpe alla ricerca di soluzioni. Rivediamo insieme questo passaggio, così siamo sicuri di essere sulla stessa linea. Allineiamoci bene su questa cosa, così evitiamo malintesi. Riguardiamo insieme la consegna, così siamo sicuri che sia giusta. In tutti i casi, la chiave è riaprire il canale di comunicazione invece di chiuderlo. E quando il tono resta collaborativo, l'altro sarà molto più disposto a riascoltare e correggere. In questo episodio abbiamo visto che la trappola del hai frainteso è molto più frequente di quanto pensiamo e riguarda il lavoro, le relazioni personali e la comunicazione con i figli. Il messaggio da portarsi a casa è semplice. La responsabilità della comunicazione è condivisa. Non basta aver detto una cosa, serve verificare, adattare e chiarire. E quando il fraintendimento si presenta, possiamo sceglierne la gestione, o con frasi che alzano muri, o con parole che riaprono il dialogo. Oggi ti lascio con una domanda. Qual è stata l'ultima volta in cui hai pensato o detto hai frainteso? Ripensaci. E se potessi tornare a quel momento, quale frase o atteggiamento sceglieresti per trasformare quel malinteso in un'occasione di chiarezza? Se vuoi continuare ad imparare strumenti concreti per comunicare meglio in ogni contesto, ti ricordo che puoi trovare i miei libri su Amazon, Il codice della fiducia, Costruire relazioni autentiche e La comunicazione che funziona. Nel prossimo episodio, invece, parleremo di un tema che ti aiuterà a fare un salto di qualità. Parleremo di comunicazione ad alto impatto. Vedremo cioè delle tecniche e delle strategie per creare messaggi che rimangono impressi. Nel frattempo ricorda, ogni parola che scegli può essere un ponte o un muro. Sta a te decidere cosa costruire. Ciao, io sono Nadia Guzzo e ti aspetto al prossimo episodio.